volentieri ipotesi da discutere, avrei idea che la presenza, l'importanza, il trattare, il lavorare un testo biblico nella Chiesa antica e non solo, dipende certo dal commentario specifico, dall'esegesi specifica, ma mi pare dipende anche da quanto, diciamo così, questo testo respira nel respiro quotidiano della vita ecclesiale. Magari per frammenti, ma nell'antichità alcuni frammenti hanno un'importanza particolare perché diventano chiavi di interpretazione del pensiero, oppure restano nello sfondo quasi come un mantra, una giaculatoria, un qualcosa, un esicasmo, qualcosa che accompagna il respiro. Quindi anche versetti singoli hanno un'importanza. E poi, al di là del versetto, ogni testo, mi sembra, o parti di quel testo, viene a comporre una specie di mappa per temi, che poi è presente, ad esempio il tema qua della nuzialità, che è presente anche quando non è direttamente citato il cantico, ma il cantico è soltanto alluso, o magari è citato qualche testo che fa parte di questa costellazione. Allora, vi leggo i punti che poi trovate come punti, non c'è il testo. Nell'indice ho pensato di introdurre, ripeto, la parte a Gregorio con qualcosa sul cantico nelle omelie prebattesimali, poi il cantico come regola e poi il cantico e la difesa delle nozze. Dico qualcosa su questi tre elementi e poi mi introduco meglio su Gregorio di Nissa. Allora, nel IV secolo siamo già, scusate appunto per qualcuno sono ripetizioni, ma magari giusto per avere una mappa comune, siamo in un'epoca in cui anche la lunga parabola dell'alleanza della Chiesa con l'impero sta volgendo, diciamo, a un tempo di conclusione, quindi non è certo il periodo delle persecuzioni, sentivamo prima la persecuzione nella vita vicino a Origene, non è certo adesso questo il periodo delle persecuzioni, è un periodo in cui c'è una tranquillità nei rapporti tra la Chiesa e l'impero, tranquillità che a volte dà altri problemi, dà problemi di sopore, dà problemi di incoerenza, di stasi, eccetera. Questo è il contesto in cui la preparazione al battesimo non ha più la lunghezza di circa una media di 3 anni che aveva in precedenza, ma è raccolta in un training a grandi tappe, un training finale, un rush finale, prima della celebrazione dei sacramenti nella veglia pasquale. Questo periodo, a molti sicuramente noto, corrisponde poi alla nascita della nostra Quaresima. E abbiamo almeno 4 cicli completi di omelie prima del battesimo, in questi 40 giorni, con la ripresa poi dopo il battesimo. Quello di Cirillo di Gerusalemme è stato predicato intorno alla metà del IV secolo appunto a Gerusalemme, è forse quello che ha più echi del cantico. E essenzialmente in tre punti, in tre modi, in tre versioni. Nella prima omelia, quando invita questi che magari hanno dato il nome da anni ma non si decidono, dice forza, venite, avvicinatevi, preparate, verrete a cantare il cantico nuziale. Cioè, da una chiave di interpretazione di tutta la preparazione del battesimo, lo abbiamo del resto già anche sentito, in chiave sponsale. L'eco del cantico è attraverso un mini frammento. Però poi ci sono due passi nell'omelia tredicesima, rispettivamente quattordicesima, l'una sulla crocifissione, l'altra sulla resurrezione, perché scusate non ho detto, queste omelie seguono il credo, il simbolo, pezzo per pezzo, che sono caratteristiche, diciamo, di questo uso. Il ladro sulla croce, crocifisso secondo il Vangelo di Luca insieme a Gesù, viene presentato come il primo credente, come l'esempio di tutti i credenti, perché non si fida delle proprie opere, ma è il vero credente, colui che entra prima di tutti. E allargando, diciamo, questo tratto, questa citazione, il predicatore mette in bocca il Cristo crocifisso prima delle parole molto forti, molto belle, dove dicono, i due si dicono praticamente: noi siamo compagni di strada, sulla strada che conduce alla morte. Ogni compagno, ognuno che cammina insieme sulla strada, ha simpatia per il suo compagno. E poi fa dire al Cristo: sono venuto a pascolare fra i gigli, Cantico 2,16, sono venuto a pascolare nei giardini, ho trovato la pecora che si era perduta, sulle mie spalle la riporto. C'è un passo che troveremo in tanti, tutti i padri lo citano, tutti no, molte viene citato in Cirillo e anche in altri, è l'idea che gli angeli sono le 99 pecore, ma gli uomini tutti siamo quell'unica pecora che si era perduta. Così già abbiamo da una parte, come dire, un saggio, del resto l'abbiamo avuto molto approfondito anche su Origene, un saggio di come avviene prevalentemente la lettura patristica, una lettura globale in cui, tipo la collana di perle forse di tradizione midrashica, non so, comunque qui sicuramente molte volte l'una parola attrae l'altra. E si passa da un contesto all'altro come se avessimo delle diapositive dove una sfuma nell'altra e alla fine uno dice: ma che viaggio ho fatto? Si è partiti da un versetto, si arriva a un altro contesto, però alla fine il viaggio è bello e tutto sommato è anche pertinente. Così qua sono venuto a pascolare tra i gigli, poi diventa il buon pastore che va in cerca della pecora. È la pecora portata sulle spalle, è certo quel ladro sulla croce, ma siamo tutti noi, tutti debitori dell'amore di Dio, tutti debitori della grazia. E un altro passaggio in cui è appunto citato per ben due versetti del Cantico è quello dell'omelia quattordicesima sulla risurrezione. Qua molto probabilmente bisogna vedere, con buona sicurezza, l'eco di un commentario al Cantico dei Cantici, di cui non teniamo conto, del secolo precedente, di Ippolito, un esegeta orientale, il quale è rimasto solo in georgiano, adesso è tradotto anche in lingue occidentali, mi risulta al momento non disponibile in italiano. E questo commento al Cantico dei Cantici di Ippolito è tutto in chiave pasquale, probabilmente, qui va il probabilmente, ma forse con buona probabilità, proprio per quell'uso di cui abbiamo sentito dire anche ieri, di leggere, quantomeno a livello privato, nella Pasqua, il rotolo del Cantico. E sono due i versetti, è tutta molto bella l'omelia, non posso ovviamente attardare su questa quattordicesima omelia prebattesimale di Cirillo, è tutta molto bella, ma sono soprattutto due i contesti, anche comprensibili se ci pensiamo, che attraggono il Cantico in questa spiegazione del fu risuscitato. È la ricerca di Maria di Magdala nel giardino, e quindi è la citazione di Cantico 3:1-4, ho cercato l'amore della mia anima, avete visto il mio amore. È tutto un lungo sviluppo in cui Maria di Magdala, che cerca nel giardino l'amato, è interpretata come la sposa del Cantico che cerca, tra l'altro con un interessante sviluppo tra e paragone tra la figura ridicola che fa l'Andrea, il valore dei soldati che fuggono, e invece la paradossale virilità, tornerò su questo passaggio, paradossale virilità mostrata dalle donne che restano sotto la croce, che vanno al Cantico. Naturalmente l'Andrea virilità va intesa come valenza nella fede. E l'altro passaggio è proprio legato a una citazione ancora del Cantico, Cantico 8, 6 e 7, forte come la morte e l'amore, l'acqua non può spegnerlo, né i fiumi sommergerlo. E anche questo viene attribuito, diciamo, sia al versante della potenza dell'amore di Dio, che è vita e risurrezione, presente, manifesta, attiva in Gesù Cristo, sia alla possibilità che le donne che per l'amore lo cercano, le donne del Vangelo, in particolare Giovanni 20 che regge questa lettura, possano con questo amore attraversare la morte. C'è una bellissima... apro le mie parentesi, però rimaniamo fedeli a questo virtuale nostro. Ecco. il nostro schema. E dunque mi sembrava interessante sia questa ripresa in senso pasquale della presenza del cantico, e sia anche le particolari citazioni che vengono fatte in queste catechesi prebattesimali. Diciamo catechesi prebattesimali, intendiamo la vita quotidiana, l'introduzione quotidiana, feriale, diciamo, alla fede dei cristiani. Dunque non è un ambiente di elite, ma è l'ambiente del popolo cristiano. Ho messo nell'elenco anche Giovanni Crisostomo, perché quando ho preparato l'indice ricordavo che c'era una fortissima interpretazione in chiave sponsale del percorso che porta al battesimo e poi del battesimo stesso. Tornando a controllare i testi, ho visto però che letteralmente non c'è neanche una citazione del cantico, però resta il tema, è presente il tema sponsale, interpretato soprattutto ora attraverso la lettera agli Efesini, spesso lunghi sviluppi sul Salmo 45, ascolta figlia, vedi, dimentica, ecco. Però, diciamo, questo, quando poi vediamo che, premetto intanto, Gregorio di Nissa predica le sue 15 omelie tutte nei giorni dei digiuni, cioè in Quaresima, abbiamo ancora una chiave che lega anche la predicazione di Gregorio a questo contesto pasquale. E l'altra cosa, un passaggio veloce attraverso le confessioni di Agostino, potrebbe essere più ampiamente in Agostino, e l'avevo intitolato nell'indice Il cantico come regola. Si può dire anche regola, ma come regola? Sentivo ieri a Compieta, com'è che dice, la nostra regola non sono queste poche norme, ma ecco, quindi si sfonda una porta straaperta. Diciamo che in particolare in Agostino, prendendolo da un donatista, che era uno un po' scismatico, adesso senza entrare nel dettaglio dell'epoca, che si chiamava Ticonio, il termine regula viene a indicare in maniera precisa un versetto della scrittura, sì, sempre, ma un versetto della scrittura, come accennavo prima, che è come un ritmo martellante e ha la capacità di fornire delle chiavi interpretative dell'intero passo biblico in esame, ma anche dell'intera impostazione della teologia cristiana molte volte. È famosa una delle sue regole che lui chiama principale, diciamo, che è quella che dice, presa dall'inno ai Filippesi, capitolo 2, in forma, Gesù Cristo, pur essendo in forma di Dio, non assunse la forma di servo. Questa in forma di Dio, in forma di servo, la usa Agostino come regola, dice lui, per dire che il venirci incontro di Dio in Gesù Cristo non è senza la sua umanità. Vogliamo dirlo in termini un po' così dottrinali, le due nature, ma è qualcosa anche di molto di più, di molto più biblico. Ecco, allora, ho l'impressione, anche questo non lo so, ho un'impressione leggendo i testi di Agostino, che di trovare il cantico sparpagliato e attivo, potente, in forma di regola. In questo caso non magari il singolo versetto, però uno lo legge e dice ma qua c'è dietro l'impostazione, il corso, la corsa, diciamo così, del cantico, anche se magari non c'è direttamente il versetto. E va subito detto, anche questo serve poi anche per fare Gregorio, intanto metto lì qualche mattoncino, che questo tipo di letture del cantico negli autori cristiani classici, quindi del IV secolo soprattutto, è molto unita anche alla lettura di un filosofo pagano, perché poi erano molto bravi, noi li leggiamo come testi cristiani, ma non erano chiusi, erano molto bravi ad accogliere le ricchezze delle genti, quello che il Logos, tutti di bello, di buono, di vero, che il Logos aveva sparso tra le genti. Questo testo di un filosofo pagano è il Simposio di Platone, un dialogo sull'amore, e troveremo che anche in Gregorio di Nissa è molto forte questa relazione, e quindi dietro ci sono questi due testi, senza che magari se ne vada a cercare il tratto proprio letterale, mi pare che si possa dire così. Leggo solo due stralci di Agostino, il primo che leggo adesso non lo avete, l'altro l'ho riportato poi nei fogli. È all'inizio delle confessioni, dopo quell'inizio così famoso, no? Grande sei Dio, degno di somma lode, inquietum cor nostrum donec requiescat. non ha quiete il nostro cuore finché non trova la quiete, la pace, la relazione in te. Dopo questo, dopo qualche passaggio, dice: chi mi darà di riposarmi in te? Chi mi concederà che tu venga nel mio cuore e lo inebri, sino a farmi dimenticare i miei mali, ad abbracciarmi a te, unico mio bene? Che cosa sei tu per me? Usami pietà, fa che io parli. E che cosa sono io per te, perché tu voglia essere amato da me, e ti sdegni con me se non lo faccio, e mi minacci grandi calamità? Possiamo notare, diceva che era il rabbino ieri, no? Come nelle esegesi, nelle interpretazioni giudaiche ed ebraiche si amino più le domande delle risposte, forse anche nei testi patristici si amano le domande più di quello che noi stessi saremmo disposti a riconoscerci. E, per la tua misericordia, mio Signore, mio Dio, dimmi, dimmi cosa sei per me, dillo all'anima mia, io sono la tua salvezza. Dillo, dillo così, che io lo ascolti, l'orecchio del mio cuore è qui davanti a te. Aprilo e ripeti alla mia anima, io sono la tua salvezza. Verrò correndo dietro a tal voce, ti raggiungerò, non nascondermi il tuo volto, morirò pur di vederlo affinché io non muoia. Non è una citazione letterale, però questa corsa, morirò pur di vederlo, aprimi, ti apro, ti cerco, mi sembra un eco, così come nel testo ben più famoso, questo ve l'ho riportato nei fogli, Sero ti amavi, pulcritudo tamantique tal nova, tardi ti ho amato, bellezza antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Questa equiparazione di Dio con la bellezza è anche tipica proprio del Simposio di Platone, no? Ma diventa poi un respiro dove si ha l'impressione che chi scrive, scrive perché questo è il suo sfondo. Non sa magari neanche se sta citando Platone o il Cantico. Ecco, tu eri dentro di me, ero io che ero fuori di me. Questo è un altro passo molto noto. Tu mi aspettavi dentro di me, ero io che ero fuori. Un altro passo dice, dissilui in tempore. Ero frammentato, fatto a pezzetti nei tempi e nelle cose. Adesso non più distentus, non più spezzettato, ma intentus raccolto. Anzi, mi estendo, mi protendo. Con un rimando a un testo di Filippesi 3,13, che non cito perché è importantissimo in Gregorio e quindi ci torneremo proprio, regge diciamo una delle parti più caratteristiche della spiritualità, della teologia del Nisseno. Allora, tu eri dentro di me, ero io che non c'ero, ero fuori di me. E mi buttavo ti cercavo fuori sulle cose belle che hai creato. Tu eri con me, ma ero io che non ero con te. Tenuto lontano da tante cose. Ed ecco qua il passo che mi sembra più pertinente, quello che sto per leggere, perché utilizza completamente tutto il registro sensoriale, tutto. E dice, mi chiamasti, gridasti e vincesti la mia sordità. Folgorasti il tuo splendore e mettesti in fuga la mia cecità. Esalasti il tuo profumo. Ti ho annusato e ora anelo a te. Ti ho assaggiato, ti ho gustato ed ora ho fame e sete. Tu mi hai toccato e ora brucio dal desiderio per la tua pace. Questo com'è. Intendo dunque con questo il cantico come regola, quindi non tanto come intendevo, non come commentario, come commento a, ma come trama, ieri si è sentito e anche stamattina in molte declinazioni, come trama di una relazione pensabile, come relazione di amore. E dunque che regge, diciamo, tutto questo. E però, non posso fare a meno, appunto prima del grande Gregorio, di citare alcuni testi quasi nascosti, quasi per frammento, che sono testi, autori con testi ecclesiali, non è la stessa cosa, no? Testi, autori con testi ecclesiali, mi starebbe più a cuore addirittura con testi ecclesiali, ma li raccogliamo solo attraverso i testi, che commentano il cantico per parlare dell'amore umano, commentano il cantico in difesa delle nozze. Vorrei dire, bisogna fare un po' di attenzione qua, perché Dire questo a volte si legge quando si trattano queste cose quasi una sorta di disprezzo verso questi, come se non hanno capito niente, non capiscono che appunto dalla tradizione ebraica, biblica, poi giudaica, poi avanti, è sempre stato interpretato come canto dell'amore per Dio. Sì. Diciamo, può darsi che ci sia in alcuni di questi contesti, di questi autori, anche una presa di distanza, un'insofferenza verso quelle letture di cui abbiamo sentito già tanti esempi anche con Origene, quelle letture dette spirituali, ma dai loro detrattori dette allegoriche in senso negativo, intese come troppo distanti dalla materialità, dalla letteralità del testo. Può darsi che ci sia in questi contesti anche una scarso acume di interpretazione. Può darsi, però non ci sfugga che questi parlano in difesa di. Se parlano in difesa di, vuol dire che qualcuno ha offeso qualcun altro. E allora non è una cosa nuova, non è una novità sapere che, soprattutto nel IV secolo, diciamo, in maniera particolare nel IV secolo, c'è anche una campagna di, come dire, elogio della vita monastica, della verginità, fatta in parallelo a un disprezzo della vita matrimoniale, che resta remotamente, ma non troppo remotamente, nella gerarchia degli stati di vita. Poi le varie cos'è, il bronzo, l'argento, l'oro, il ferro, l'argento, l'oro, resta anche lì latente, però ci sono delle forme che sono veramente, si dice in gergo, encratite. Cioè la parola encrateia vorrebbe dire continenza, ma quando è usata come encratismo non vuol dire più la continenza come corretto rapporto con sé, con gli altri, con le cose, ma diventa il disprezzo per ciò che è materiale, cifrato nel cibo e nel sesso. Come. Ci sono delle campagne che sono veramente denigratorie. Allora, credo che questi autori che scrivono in difesa e usano il cantico come dire, ma se Dio parla nella scrittura con questi toni dell'amore umano, chi siete voi per disprezzarlo, praticamente, vanno inteso non tanto come autori che rifiutano la portata anche spirituale, ma che chiedono che come, l'esempio è mio adesso perché lì sono solo frammenti, ma come il pane dell'Eucaristia è pane, e se non è pane non è Eucaristia, così per poter avere il permesso di utilizzare il linguaggio dell'amore, per parlare della relazione con Dio non bisogna disprezzare, bisogna dare al linguaggio dell'amore tutta la sua forza, anche molto gioiosa, molto materiale, tipo come quella citazione di Geremia che poi compare nelle benedizioni nuziali, ancora si udirà la voce di gioia dello sposo e della sposa, i canti di festa dei ragazzi. Nessuno ci autorizza, seguendo questi autori, ma è anche il mio pensiero, nessuno ci autorizza a minimalizzare, eventualmente a conoscere e delle, come dire, dei rapporti simbolici con le cose, cioè riconoscere che il simbolo è, e questo è molto presente in tutta la patristica, lo vediamo anche in Gregorio, fa vedere tutte le cose come porta a evocazione, come il versetto, la lettera del versetto chiama a una vocazione più profonda, così il pasto condiviso chiama a una vocazione più profonda, così l'amore umano, l'amore di un uomo e di una donna chiama a un approfondimento più grande nell'amore e anche in chi non lo vive. E per questo mi sembrava almeno importante citare che c'è qualcuno di cui si rimane quasi niente, almeno cerco ancora, potrei trovare dell'altro, però rimane quasi niente, che ha usato il cantico anche in difesa, in un'estrema difesa. Ah, premetto, va detto che anche molti monaci parlano, per difendere il proprio carisma monastico, parlano in toni molto dolci e molto belli dell'amore umano, proprio perché gli sembra che, disprezzando il matrimonio, avrebbero in mano, diciamo così, una declinazione intristita anche del loro libero carisma monastico. Uno di questi è proprio quel Cirillo di Gerusalemme che abbiamo citato prima, il quale dice, perché Giovanni, ieri era, nella memoria, nel deserto era Fileremon, uc misantropos, amava il deserto, non odiava gli uomini, e i monaci sono innamorati di un'altra bellezza, parte di una comunità non del disprezzo ma della compassione in cui tutti possono stare. Dunque, diciamo, non è soltanto una difesa, del resto uno dei due che citiamo, Giuliano de Clano, era sposato, Gioviniano era monaco, Allora, velocemente richiamo questi due contesti. Questo tal Gioviniano, monaco, si fa carico della difesa, insieme ad altri presbiteri sposati e non e altri laici, della difesa della pari dignità battesimale di tutti nella comunità cristiana, ma viene condannato e soprattutto viene aggredito in malo modo da Girolamo. E di fatto in questa aggressione di Girolamo, il testo è molto interessante, in questa aggressione di Girolamo troviamo un'affermazione che non ha riscontro, cioè no, prima, in questa aggressione di Girolamo, Girolamo fa contro se stesso in qualche forma, perché con l'uso che c'era nell'antichità di citare frase per frase il nemico e confutarlo, e questo è l'unico modo con cui noi possiamo leggere parte del dossier preparato da Gioviniano. È presente soltanto nel contro Gioviniano di Girolamo, quindi paradossalmente. E di fatto gli argomenti di Gioviniano sono di tipo battesimale, eucaristico ed ecclesiologico. Non fa riferimento nei testi confutati al cantico, però Girolamo dice: passerò ora a dire del cantico dei cantici, e mentre il mio avversario, che è Gioviniano, afferma che questo testo è completamente a favore delle nozze, io mostrerò che esso contiene i misteri della verginità. In relazione anche ad altri usi che erano stati fatti, però in questo modo ci fa anche sapere che Gioviniano, secondo lui, ma poi non ci riporta quei versetti lì, avrebbe usato il cantico in difesa di. Per contiguità di argomento passo a Giuliano di Eclano e poi dico una cosa velocissima sull'uso per la verginità e poi torniamo finalmente a Gregorio. Sì, grazie. Giuliano di Eclano, forse qualcuno che ha studiato un po' Agostino magari lo conosce, è protagonista dell'ultima fase delle polemiche sulla grazia di Agostino, una fase tutta italiana, molto agguerrita, e anche quando si è sposato Giuliano di Eclano era lettore, figlio di un vescovo, si è sposato con una che forse si chiamava Tiziana, Tizia è molto brutta, originale Tiziana, diciamo, secondo qualcuno dice, non importa, e porterebbero anche i nomi veramente, ma insomma, quando si è sposato con Tiziana, diciamo, ha ricevuto anche un bellissimo regalo, che è un epitalamio, regalatoli da Paolino di Nola e dalla moglie Terasia, che è un testo stupendo, ma non citava il cantico, allora mi sono impedita di aggregare anche quello. Però, diciamo, è conosciuto per questo e poi è conosciuto perché all'ultima fase, quando viene chiesto di firmare una condanna di Pelagio ai vescovi senza sinodo, lui si inalbera e dice no, ci avete storto la firma, uno per uno, lasciate che sediamo in sinodo. E in sinodo vi dimostreremo che anche la nostra visione ha una sua pertinenza. Al di là della polemica, perché poi in tutte le polemiche ci sono delle sconfitte morali dall'una e dall'altra parte, quello che è interessante è che questo Giuliano ha scritto un commentario al Cantico dei Cantici, di cui sono rimaste due o tre versetti proprio minimali, riportati da un autore romano barbarico, Beda, quello che ha scritto la storia degli Angli. Nel suo commentario al Cantico dei Cantici dice: oh, fate attenzione, se vi capita tra le mani quello in cui Giuliano di Eclano commenta il cantico per difendere le nozze, fate attenzione che alcune cose sono buone, in altre ce l'ha con Agostino. E questo avercela con Agostino, che assume anche toni polemici, per carità, però ha anche un punto che quello che qui ci interessa e che dice: io farò, dice Giuliano, la laus nuptiarum, la lode della natura, la lode del creatore, anche la lode delle nozze. Perché ha l'impressione, che è anche un po' più di un'impressione forse, che Agostino, pur avendo delle pagine stupende, ne abbiamo viste alcune, e anche pagine stupende in cui lui si considera il pubblicano di Ippona, il peccatore sotto la grazia, quando va a confezionare un po' troppo strettamente questo essere peccatori sotto la grazia, con una dottrina un po' rigidina del peccato originale, trasmesso, anche se a volte dice di no, tante altre volte dice di sì, nel rapporto sessuale, dice Giuliano, tu mi distruggi le nozze. Non entriamo adesso in tutta la questione, però mi sembrava interessante ricordare sia quello che Girolamo attribuisce a Gioviniano, sia questo sicuramente riportato da Beda di Giuliano De Clano, ci sono dei contesti ecclesiali che vengono un po' messi a tacere, però che hanno usato il cantico anche per dire: ma perché vi accanite così tanto? Ma cos'è che vi disturba? Dov'è che avete questo disturbo che non potete dire che il Creatore ha messo una dinamica positiva, anche se frammentata, una dinamica positiva anche nella vita umana, nel rapporto tra gli uomini e le donne. Mentre invece il riferimento ai testi a favore della verginità, bisogna dire che un testo che è il simposio, proprio si intitola così, di un autore del secolo precedente, sempre terzo secolo, verso la fine, Metodio di Olimpo, rimette in scena tutto il simposio di Platone, in cui l'argomento però non diventa l'amore in questo autore, ma, fatto dire tutto da donne, diventa un elogio della castità e o verginità. Le due cose non sono identiche evidentemente, ma sembrerebbe più della verginità, diciamo la verità, però ci sono degli autorevoli commentatori, sempre più viene studiato, che dicono che no, non è proprio così. Ecco, diciamo che in questo testo ci si aspetterebbe forse più cantico dei cantici, invece passa in 11 discorsi, passa in rassegna molti testi biblici, Apocalisse 12, tante cose, la Genesi, però uno, solo uno, ma uno interamente, il settimo, messo in bocca a una tal Procilla, è tutto un commentario al Cantico dei Cantici. La sposa viene interpretata come la Vergine invitata ad avere una relazione più forte, particolare con Dio. Con Dio. In tutto questo si sviluppa anche il testo di Gregorio di Nissa. Chi è Gregorio di Nissa velocemente? Un padre cappadoce, cioè probabilmente sì, molti lo conoscono. Comunque siamo sempre nella seconda parte del IV secolo, al volgere della fine del IV secolo. Fa parte di una famiglia d'arte, diciamo così, è fratello del grande Basilio, per questo vengono citati i Cappadoci, fratello di un'importante sorella, Macrina, di cui ha scritto anche una vita molto interessante, tra l'altro anche nella vita di Macrina è molto attiva la trama del cantico, ma vediamo, non penso lì che possiamo arrivare. E è amico, i due, Basilio e questo Gregorio, sono amici e collaboratori dell'altro Gregorio, quello detto nella tradizione bizantina o teologos, il teologo, che è quello detto di Nazianzo, dal nome della diocesi del padre, perché lui non è mai stato vescovo di Nazianzo. Dunque, figlio di una famiglia d'arte, figlio minore. Qualcuno vi trova dei tratti nella sua relazione, anche nel voler parlare attraverso Macrina, dei tratti a volte un po' recessivi, qualcuno dice quasi femminei, questo suo desiderio di dire cose importanti attraverso la bocca della sorella. Comunque fatto sì è che finché Basilio è vivo, Basilio che è molto grande, molto pratico, molto dotato di tante, per quello delle regole, no? di tante doti globali, diciamo così, Gregorio scrive quasi niente. Quando muore Basilio esplode in una quantità di scritti, tutti molto, molto profondi e tutti legati, diciamo, in parte all'eredità del fratello dal punto di vista della teologia trinitaria, eccetera, però in parte anche legati alla ripresa dei temi origeniani espliciti, lo dice esplicitamente, quindi una ripresa dei temi origeniani, però in un sistema più organico, perché uno delle croci e del fascino, anche postmoderno se vogliamo, mi pare, di origine, è questa sua capacità di farsi attirare da ogni parola, di creare dei continui lampi, delle continue finestre di varie aperture. E Gregorio invece dice: noi seguiremo la colutia, cioè seguiremo una visione organica. Non è proprio un sistema in senso della teologia sistematica del Novecento, però c'è il desiderio di un certo ordine, oltre che espunge alcuni temi un po' delle ipotesi, diciamo, ardite di origine, come quella ad esempio della preesistenza delle anime, che lui rifiuta, non così la restaurazione di tutti nel bene o apocatastasi, vedremo. Dunque, questo è Gregorio, sono molto difficili le datazioni delle sue opere, perché in realtà le sue opere forniscono degli elementi di contesto, come questa qua, oppure, non lo so, la vita di Macrina o quello che ha scritto sulla creazione dell'uomo in prossimità della morte del fratello Basilio e della morte della stessa Macrina, però le grandi opere, la vita di Mosè, le omelie sul Cantico, non danno tanti agganci storici per datare dove e come. Allora, tutti sono d'accordo, siccome questa risulta scritta dopo la vita di Mosè, di cui dico pure qualcosa, di Gregorio di Nissa, e è così ben orchestrata, così ben realizzata, tutti dicono è opera della tarda maturità. Vabbè, comunque presentano sia la vita di Mosè che questo, che vanno letti insieme, dei tratti molto simili. E prima di venire alla parte di prologo, dico subito, così poi non ci perdiamo, perché è possibile, e dico subito quale mi pare potrebbe essere questa chiave globale di interpretazione, questo sistema, diciamo, questa coerenza che lui cerca nella figura di vita cristiana rappresentata sia nella vita di Mosè che nella dinamica della ricerca della sposa, dello sposo con tutti i personaggi. E nel famoso indice lo riporto con una citazione che viene dall'Omelia sul Cantico 9, alla fine. Ecco che così la sposa ha in sé un'acqua che trapassa, di modo che essa possiede insieme la profondità del pozzo e il continuo movimento del fiume. Allora, questo tema del pozzo, che è origeniano, l'abbiamo sentito, espresso in maniera stupenda appunto nelle omelie sulla Genesi, però si potrebbe dire anche per lui è una regola, no? L'idea del pozzo di acqua viva, e qua viene non soltanto preso da origine, ma viene anche, come dire, immesso in un sistema fatto di continui passaggi, di una dialettica continua, come se Gregorio volesse dirci non basta una figura sola per parlare della vita cristiana, perché se noi usiamo una figura sola ci irrigidiamo, diventiamo, come si chiamano, le teste d'ariete che servono per buttare giù le porte, ma difficilmente renderemo conto della dialettica e della complessità della vita. Per cui questo passo, come molti altri che troveremo o che magari leggerete poi con calma voi, hanno insieme una figura anche retorica di modo di esprimersi che viene chiamato, veniva citata anche ieri, un ossimoro, cioè ghiaccio bollente. Cioè due cose a contrasto, e Gregorio ama dire questo contrasto apre un abisso di pensiero, perché potrei stare troppo convinta che la vita cristiana è un pozzo profondo, o troppo convinta che la vita cristiana è un fiume che corre. No, ha la profondità del pozzo e il trascorrere delle acque. In questa dialettica di varie figure sta un altro tratto, che è quello che Gregorio desume appunto da Filippesi 3,13, dimentico del passato epecteino, mi protendo, l'abbiamo visto anche in Agostino, e viene chiamato da Danielu e poi in avanti, tutti insomma, quelli lo chiamano epectasi. Non la chiama lui direttamente epectasi, ma gli studiosi sono ormai tutti lo chiamano epectasi. E cosa vorrebbe dire? Anche qui c'è un passaggio di un'omelia interessante, mi sembra la quinta, ma dovrei precisare questo, che dice: nella vita cristiana si va da un inizio a un altro inizio, per inizi che non hanno fine. Voi, appunto, ancora una volta con la regola e con la regola di Benedetto, avete con gli scritti monastici, avete perfettamente chiaro che cos'è questo io inizio oggi, no? Questo tema di inizio in inizio. Questo di inizio in inizio rappresenta appunto la possibilità di essere slanciati in una continua relazione. Questo essere slanciati in una continua relazione, poi vengo ai testi, vive anche di un'altra condizione degli esseri umani, che è quella di essere metorioi, persone che abitano il confine, persone liminari. Dove in qualche testo, forse più antico, di Gregorio, il confine vuol dire che siamo sia materiali che spirituali, ma nei testi più maturi l'essere sul confine intende dire aperti alla relazione, essere parte del mondo esteso, che lui chiama diastema, del mondo esteso che è lo spazio e il tempo, di cui fanno parte tutte le creature, le materiali come una pietra, ma anche le spirituali. Tutti sono nel mondo esteso, è perché il Figlio di Dio è venuto nel nostro diastema, è venuto nella nostra possibilità limitata e sempre storica, spazio-temporale, ha assunto i nostri simboli, li apre e fa di noi persone sul confine, che senza abbandonare la storia siamo aperti per una corsa senza fine. Questo ha la profondità del pozzo e il trascorrere dell'acqua. E, mi sembrava che ci stesse bene un'altra cosa. Beh, tornerà fuori quando la... Ah sì, la dico subito per paura di perderla dopo, adesso che è tornata. Ci si chiedeva ieri, oggi, e vi chiederete ancora, ma questo incontro avviene o non avviene tra i due? Allora, io già pensavo ieri, cercando di pensarlo come Gregorio, se dovessi dirlo nei termini di Gregorio, direi che questo incontro avviene, ma ogni incontro che avviene, invece di dare la cattiva, lo spleen, il coros, la cattiva sazietà, la chedia, invece di dare noia, dilata il desiderio, e dilatando il desiderio prepara per un successivo incontro, di inizio in inizio, per ascese che non hanno fine. Direi che l'impostazione di Gregorio, che è patristica, sì, è anche particolarmente sua, particolarmente di Gregorio, mi verrebbe da tentare di rispondere col suo testo così: l'incontro avviene, ma avviene in modo tale che non chiude, fine, finito, buono, incontro avvenuto, arrivederci, ma proprio perché avviene, non sazia, ma dilata il desiderio. E dilatando il desiderio prepara per un altro successivo incontro. Evidentemente anche questo in una tensione che è escatologica, ma in Gregorio sembra di capire, neanche nell'escatologia ci sarà la cattiva sazietà, perché anche l'escatologia sarà la solidità della roccia e la dinamica di una relazione che, essendo Dio infinito, deve continuare all'infinito. Direi essenzialmente così come sintesi. Provo a prendere qualche tratto più legato ai singoli testi. Allora, il prologo, la dedica, non tralasciamo la dedica perché ha il suo peso, è dedicata a Olimpia, la diaconessa di Costantinopoli. Non è proprio come dire niente, è la destinataria di questo importante testo, qualcuno ritiene addirittura il più importante, beh, quando si fa la regola del più importante siamo già sconfitti, ma insomma, uno dei più importanti, diciamo così, dei testi di Gregorio, è dedicato a una donna che è Olimpia, che è diaconessa di Costantinopoli. È diaconessa, era stata diaconessa del patriarca Nettario e poi è famosa perché è diaconessa e amica, corrispondente e amica, oltre che diaconessa è come fosse la vicaria, diciamo, episcopale, di Giovanni, detto il Crisostomo Boccadoro, che dall'esilio infatti scrive a lei, le dice: guarda, quando devi trattare il caso con quel vescovo, mi raccomando, tratta con attenzione, quanto al vescovo dei Goti, di Amaruta, quello... siriaco, digli che eccetera eccetera. Dunque lo mettiamo lì, a volte se no rischiamo di avere solo i grandi alberi, ma il bosco è molto più grande, ecco, anche Olimpia o Olimpiade a seconda delle traduzioni ha la sua importanza. Nel prologo, è dal prologo che noi sappiamo, e non lo leggo tutto, avete poi uno stralcio anche nei vostri fogli, noi sappiamo che intanto ha predicato queste 15 omelie che realizzano una lettura continua da Cantico 1.1 a Cantico 6.9, continua divisa per lemmi, come l'uso anche origeniano, cioè nelle omelie larghi stralci di versetti, sono 15 omelie, si divide questo materiale fino a 6.1.9. Le suddivisioni interne poi le trovate nel foglio, quindi non sto a riempire di numeri. Queste 15 omelie, dice, le ho predicate nei giorni dei digiuni, cioè in Quaresima. C'è uno studio di Cortesi mette in evidenza tutti gli elementi, gli simboli, tutto quello che riguarda l'impostazione pasquale battesimale di queste 15 omelie sul Cantico. In particolare si sofferma sul tema del profumo, che in alcuni casi è proprio miron, no? Quindi anche l'unguento liturgico, e poi sappiamo che nel battesimo antico, con diverse differenze da una chiesa all'altra, però il miron è importante, questa unzione battesimale. E poi anche è profumato, quindi l'unzione profumata, la luce e il nutrimento, il cibo, il nutrimento, il latte e il miele che compare nel... Bisogna dire comunque che nonostante questo testo sia per Pasquale, diciamo, e abbia tutti questi simboli battesimali, chiaramente leggendolo non è una catechesi per principianti, anzi è un testo che assume pienamente l'eredità origeniana che pure abbiamo sentito questa mattina, e l'eredità origeniana che vedeva una gradazione a sua volta ripresa, dice Origene, abbiamo sentito dall'uso anche ebraico, una gradazione nell'uso dei testi detti salomonici, nel ciclo salomonico secondo loro, adesso poi vi dico, e quindi vedeva già l'uso del cantico per chi era già avanti, chi era abbastanza approfondito nella spiritualità. In ogni caso, tutto l'andamento delle 15 omelie non prevede un neofita, prevede un gruppo, lui dice l'ho predicati nella chiesa, quindi sembra un gruppo più ampio, non un gruppo monastico, comunque l'ha predicato in un gruppo che aveva un cammino di approfondimento, però l'ha predicato in contesto pasquale e quindi di accompagnamento forse di altri, se non di loro, al battesimo. E lui stesso dice... che riprendendo appunto da Origene vedevano una gradazione tra i proverbi, l'ecclesiaste e il cantico, una specie di percorso che mettono anche in relazione alla tripartizione della filosofia laica, etica, i proverbi, fisica, che vorrebbe dire il senso delle cose, della realtà, e epoptica o mistica, contemplativa, quella del cantico. Allora lui dice, riprendiamo questo uso e vediamo che facciamo un percorso. Ma bisogna anche dire, abbiamo già messo là la parte più impegnativa, che i percorsi per Gregorio non hanno fine. E di fatto anche nel trattare questo percorso fa non soltanto, come dire, il terzo gradino di questa scala, proverbi, ecclesiaste e cantico, non soltanto all'interno delle 15 omelie cerca, perché proprio non è la sua, cerca di mostrare, cioè non è la sua, meglio qui non è la sua, di mostrare una progressione in questa ricerca tra l'omelia 1 e la quindicesima, in qualche modo la quindicesima è anche un gloria quasi conclusivo, vado alla fine, un gloria quasi conclusivo, però in realtà ogni singola omelia ripresenta un percorso al suo interno, proprio perché la vita cristiana è data come questo essere continuamente, come vocazione, continua vocazione. Allora dice ad esempio che se chi nei proverbi è chiamato figlio, ascolta figlio, nel cantico è chiamato sposa, cioè ognuno di noi è continuamente chiamato a passare dall'essere figlio, fratello, serva e concubina a diventare sposa, cioè questo è uno ad esempio dei percorsi che utilizza. Uno dei tre, leggo un passaggio, c'è un altro Salomone, il suo nome è Pace, è nella prima omelia. Si servì di quel, il Cristo evidentemente, si servì di quel Salomone come di un suo strumento, e per mezzo suo parla a noi, prima nei proverbi, poi nell'Ecclesiaste, successivamente nella filosofia del Cantico dei Cantici, che ora ci sta davanti, mostrando con le sue parole, con metodo e con ordine, l'ascesa verso la perfezione. Un passaggio dell'ottava, per dire come è presente l'elemento battesimale, sei stata sepolta con me nel battesimo per la morte, sei salita insieme con me sul colle dell'incenso, ti levasti con me infatti e fosti sollevata nella tua partecipazione all'essere divino. Questo incenso è per te inizio nella fede, adesso tu prendesti parte per mezzo della risurrezione, ma esso è il principio anche del cammino verso beni più alti. Tu verrai e oltrepasserai, cioè tu ora verrai e mai cesserai di oltrepassare attraverso siffatte ascese. Questo tema che già avevamo visto, non lo sottolineo più altre volte perché non c'è tempo, però è pieno, è tutte le omelie, anche di molti riferimenti, come si dice, all'economia, cioè non è soltanto, è stato detto più volte anche dagli altri commentatori, un cammino interiore, ma questo cammino interiore viene spesso visto in relazione al Cristo che è venuto incontro, al Cristo che si presenta come sposo. Un altro passaggio dell'omelia undicesima che commenta Cantico 5:2b-3. La voce del mio diletto picchia alla porta. Aprimi, mia sorella, mia amata, mia colomba, mia perfetta, perché il mio capo è pieno di rugiada, i miei ricci di gocce della notte. Mi sono tolta la tunica, come potrò indossarla? Mi sono lavata i piedi, come potrò sporcarli? Il mio diletto fece passare la sua mano attraverso l'apertura delle porta e le mie viscere sobbalzarono per il suo amore. Allora, lo leggerete con calma, non voglio sciuparlo nella velocità, dico gli elementi principali che immagino potete già forse ricostruire voi stessi. Picchia alla porta, aprimi, mia sorella, mia amata, mia colomba, mia perfetta. Ogni termine è un invito da sorella a diventare amata, da amata colomba, da colomba sposa, da sposa perfetta. Cioè rappresenta anche in ogni singolo passaggio questa idea di continuo vocazione, in questa loro visione, in questo molto origeniano mi pare, appunto ogni realtà è simbolo, cioè ogni realtà non si spreca, cioè quando corrono il rischio, se corrono un rischio, corrono il rischio di eliminare la base materiale, la base concreta della lettera, del simbolo, però coscienti del rischio, quando si sa che quello è il rischio, rappresentano un fascino enorme, perché è come se tutta la realtà fosse appunto vocazione. Tutte le cose fossero invito, tutti i versetti, tutte le relazioni invito ad approfondire. Non per niente, appunto, nella versione origeniana, ripresa largamente da Gregorio, e la progressione nella lettura viene equiparata alla progressione nel modo di essere nella Chiesa. E i cosiddetti semplici non rappresentano per loro la semplicità evangelica, ma sarebbe da tradurre più pertinentemente superficiali. Cioè, bisogna tutti passare, siamo tutti dei superficiali, dei semplici, in questo caso come superficiali, chiamati a diventare, a entrare in una relazione sempre più profonda, attraverso tutto quello con cui Dio ci parla, quindi attraverso le cose, le relazioni, il testo biblico. Questa è un po' l'idea. E chi si stufa prova il koros, la cattiva sazietà, koros in greco, che è quella che provavano le anime della preesistenza, per cui si sono raffreddate di origine, vabbè. Comunque la cattiva sazietà è la non voglia, è la voglia di mollare il percorso, è la voglia di non, di tornare superficiali o di fermarsi superficiali. È, in una parola, il demone di mezzogiorno, è la chedia monastica, e non solo monastica, è la non voglia. Allora, mentre il passaggio che viene richiesto è appunto il superamento di questo nell'accogliere colui che ci viene incontro, e una cosa che cito soltanto, me ne ero occupata in un articoletto, ma sarebbe interessante anche da vedere, ci sono dei passi anche in cui si dice questo percorso è conformato dallo Spirito Santo, in questo collegando questa itinerarietà a una dimensione pneumatologica che in alcuni altri autori è più forte, ma che ritorna in questo, in un altro testo di Gregorio, forse esemplato in alleanza con la grande lettera dello pseudo Macario, che è un autore pure molto discusso, che ha tradotto Benedetta Artioli. Sì. Con questo mi soffermo in particolare su una questione che ho accennato già, ma che mi sembra molto importante, un testo in questo caso come a specchio, tra l'omelia dodicesima sul Cantico di Gregorio e il testo che è della Vita di Mosè nel secondo libro. La Vita di Mosè è un testo sempre di Gregorio, in cui un tale gli dice, scrivimi, un tale non meglio identificato, cioè si sa il nome, mi pare si chiami, non mi ricordo, Teodoro, non so, però non si sa chi è questo, gli dice: dammi per piacere un cammino di vita perfetta. Naturalmente non sono così ingenui da pensare che la vita possa essere perfetta, vogliono dire una vita di sequela. Allora lui gli dice: guarda, deve essere biblico, ma fai due passi. Il primo passo, leggi il testo letterale per quanto gli riesce, poi insomma qualche interpretazione, ma però il primo passo, leggi il testo, il libro 1. Adesso torniamo, perché il testo apre, ecco questo senso del testo come vocazione, il testo apre infiniti significati, ne cerchiamo alcuni con ordine, cioè vuol dire ne cerchiamo alcuni in profondità come origine, ma stiamo un po' più raccolti, non così dispersi nelle domande. Allora, nella vita di Mosè le teofanie del Sinai rappresentano diversi gradini. Allora c'è il roveto che rappresenta, il roveto che arde e non brucia, rappresenta il Cristo che è venuto a trovarci, venuto verso di noi, così come la mano che si pulisce della lebbra riguarda l'incarnazione. Poi c'è un passo che pure ha avuto molta fortuna nella letteratura mistica successiva, che è quello: ma com'è che prima la nube è luminosa, poi è tenebra, prima si dice che vede la luce, poi è tutto tenebra? È un passo pure molto noto in cui si dice: la conoscenza di Dio è prima uscire dalle tenebre e entrare nella luce, ma poi questa luce diventa oscura e nell'oscurità chiama nuova luce. È un altro modo per dire questa progressione del cammino, che poi diventa la notte oscura, la luce luminosa, tutto questo. E poi si arriva alla teofania, quella vertice per lui, che in una maniera molto interessante è presa da Esodo 33, e dalla incongruenza apparente, incongruenza secondo lui voluta del testo, in cui dice: ma come? Prima si diceva che Dio parla, abbiamo detto tante volte in questi giorni, con Mosè faccia a faccia o bacia bocca a bocca, no? Dicevate voi, come un amico. E capitolo dopo si dice: ti prego, fammi vedere il tuo volto. Cosa significa questo? E poi leggendo il testo, i versetti, le parole tutte attaccate, mettendo la pausa quando ritiene lui, il testo prosegue, c'è la visione di spalle di Dio dalla cavità, no? Della roccia questa. Gli dice: corri, leggiamo noi, fermati nella cavità della roccia, mi vedrai passare. E lui lo legge tutto attaccato e dice: corri, fermati. Corri, fermati? Che cosa vuol dire corri, fermati? E tutto questo gli serve per impostare questo testo in cui, io adesso lo leggo, è tratto dalla vita di Mosè, ci sono dei fortissimi echi del Cantico e del Simposio. Se poi voi leggete l'Omelia XII nel Cantico, vedete che mentre parla della sposa, torna a Mosè e commenta la sposa, l'Omelia XII, utilizzando anche i temi della corsa di Mosè sul Sinai. Dunque i due testi sono assolutamente speculari e hanno lo stesso orizzonte. Leggo questo della vita di Mosè, che è quello che avete poi nei fogli. L'anima dunque supera continuamente se stessa nell'ascesa, tesa in avanti, quel epecteino che abbiamo visto, come dice l'Apostolo, per il desiderio dei beni celesti, e indirizzerà sempre più in alto il suo volo. Desiderando infatti, grazie a ciò che ha già conseguito, di non rinunciare all'altezza superiore, rende incessante la sua attenzione verso le realtà celesti. Salto. Mi sembra che la stessa cosa succeda all'anima spinta dalla passione d'amore, qui dicevamo prima, no? Il linguaggio dell'eros, addirittura l'amante chiamato Eranistes, metà del Cantico e metà del Simposio in maniera inscindibile, e non viene affatto censurato, viene accolto. Lo stesso succede all'anima spinta dalla passione d'amore verso ciò che è bello per natura, per cui l'Eranistes, l'ardente amante della bellezza, accogliendo ciò che via via gli appare come immagine della bellezza, ed è bellezza, non lo nega, solo che bellezza che richiama altra bellezza. Brama, è tutto il linguaggio del desiderio, quello che sembrerebbe censurato invece da un allontanamento dalle passioni, brama di potersi saziare, parola pericolosa, proprio del modello originario, e con richiesta temeraria che supera i limiti del desiderio, vuole godere della bellezza non attraverso specchi e riflessi, ma faccia a faccia. La voce di Dio acconsente alla richiesta con le stesse parole con cui rifiuta, mostrandogli con queste poche parole un incommensurabile abisso di pensiero. Infatti la munificenza di Dio accetta di accogliere il desiderio, ma non gli promette né requie né coros, né requie né sazietà. Mi sembra perciò che la parola divina indichi questo concetto. Poiché il tuo desiderio guarda sempre a ciò che è più grande, c'è presso di me tanto posto che chi corre interiormente non potrà mai smettere di correre. Ma la corsa in altro senso è immobilità, fermati, gli dice, presso la roccia, cioè alla stabilità della roccia che è Cristo, non è dispersione, non è frammentazione, alla stabilità della roccia che è Cristo, ma è corsa, come quel Cassid che dice, a noi si addice danzare immobili, piangere silenziosi, pare si arrabbi mentre divorchi qualcuno del tipo, danzare immobili, no? In questo senso qua. Ma la corsa in altro senso è immobilità, fermati, gli dice, presso la roccia. Questa è la più straordinaria di tutte le cose, come immobilità e movimento possono identificarsi. E con questo concludo, facendovi notare soltanto come questo testo di Gregorio parli per la vita cristiana, una vita cristiana esigente, ma non entra minimamente nel dibattito che abbiamo recensito, non soltanto nel dibattito in difesa delle nozze, ma neanche il dibattito in offesa delle nozze o in difesa della verginità. Parla di una dinamica di vita cristiana, di vita spirituale. E lasciando alla vostra pazienza, quando avrete i fogli, così anche noi dilatiamo il desiderio di questo foglio, anche la lettura dell'ultimo stralcio dell'omelia quindicesima, in cui commenta: una sola è la mia colomba, fermandosi sull'una come senso di unità e di comunione, declinato come unificazione personale, per cui l'anima e la carne, nelle sue parole, non saranno in conflitto, ma quindi un'unificazione personale, l'unità della Chiesa rappresentata dalla comunione animata dallo Spirito Santo e l'unità in cui Dio sarà tutto in tutti, che è questo tema che Gregorio riprende da Origene, che è il tema dell'apocatastasi, che vuol dire la giustizia di Dio è grande, ma la sua misericordia e la sua giustizia, per cui nel modo che lui solo sa, riuscirà alla fine ad avere ragione di ogni volontà che gli si oppone, non con la forza ma con il convincimento, e porterà, diciamo, a questa grande redenzione che è la vera potente vittoria della misericordia di Dio.
Siccome Cristina non può fermarsi con noi tutte le tre giornate, domani non ci sarà, inviterei a fare questa volta più domande delle precedenti, perché non c'è la chance dell'ultimo giorno. E dunque, hanno già fatto due domande Luca e due domande Paolo, quindi qualche voce nuova.
Ancora un secondo alla domanda, perché ho dimenticato un passaggio che invece era molto importante. Nell'omelia settima, quando parla della madre di Salomone che lo incorona, anche se nella precedente ha appena detto, parlando della lettiga con i guerrieri con la spada, che è evidente che Dio è virilità assoluta, eretta, senza flessioni, quando arriva a quel passaggio lì dice: ma la madre di Salomone evidentemente è Dio. Che cosa credete, che di Dio non si possa parlare in termini femminili? Certamente la divinità è tale che non si può, non reca offesa il parlare in termini femminili, e neanche, che pure potrebbe offenderlo, in termini maschili. Questo lo dice in maniera molto esplicita, abbastanza interessante registrare questo tema in un autore del IV secolo, ma in realtà è presente nella tradizione. Siamo noi che, come si dice a volte, siamo inconsapevolmente maschilisti, perché tutta la tradizione biblica, anche cristiana, non parla di Dio come di un maschio, evidentemente, però inconsapevolmente. E allora, attraverso questo qua, credo che sia bene mettere in campo nelle varie questioni, anche tra le varie prese di distanza, perché Gregorio utilizza, dicevo, il doppio registro, sia quello dell'inabitazione reciproca, sponsale, che quello dello slancio in avanti, e dunque mette in crisi l'idea che un solo modello possa essere buono per dire la vita cristiana, non solo l'uno, non solo l'altro, e credo che sarebbe uno dei temi da mettere comunque anche in discussione. L'utilizzo di un modello sponsale potrebbe portare con sé un rischio non da poco, che è quello di attribuire sempre il maschile a Dio e il femminile agli altri. Delle volte si potrebbe, cioè, è molto rischioso questo qua, molto, molto, molto. Sì, sì. Qua, non so, qua credo. Questo? Questo.
Così si sente. Le faccio una domanda a partire da un problema pratico. Come si può rispondere a un bambino di 6 anni che è rimasto orfano quando dice: ma la mamma in paradiso non si annullerà, alla luce di quello che lei ha detto? E le dia anche, poi abbiamo anche noi del paradiso, come... Non si è capito. Ripeto, così si sente. Come si può rispondere a un bambino di 6 anni che ha perso la mamma e che chiede: non si annoierà la mamma in paradiso, alla luce delle cose che ci ha detto poco fa?
Aspetto. Aspettiamo se c'è qualcos'altro poi.
Intanto un grande ringraziamento e poi una domanda. Noi abbiamo da poco commentato in lezione il Cantico dei Cantici nelle nostre omelie dialogate e abbiamo avuto difficoltà evidentemente alcuni a scegliere l'esegesi letterale o l'esegesi allegorica. E mi è piaciuto moltissimo il discorso che lei ha fatto sulla difesa del matrimonio e volevo sottoporle questa domanda. Visto che Dio ha scelto per esprimere il suo amore per il suo popolo, per tutti gli uomini, l'allegoria, l'esempio, il simbolo, come lei diceva, del matrimonio, evidentemente il matrimonio, come del resto nei primi capitoli della Genesi, è la realtà più alta che attiene alla creazione, cioè visto, è previsto da Dio e visto dalla rivelazione come la più alta realtà dell'umanità. Quindi rispetto a questa difesa del matrimonio non sarebbe il caso, non sarebbe necessario, secondo lei, anche vista la situazione del mondo della Chiesa, di partire dal Cantico dei Cantici per fare una teologia del matrimonio che la Chiesa dovrebbe fare di livello molto alto per descrivere questa realtà che poi attiene non solo alla sfera dell'ambito corporale, ma evidentemente a tutto l'uomo, a tutto l'essere dell'uomo e della donna creati come maschio e femmina, anche perché secondo me questo è un problema grandissimo e gravissimo dei giovani di oggi, mi sembra, come vivere la sessualità, evidentemente, se legarsi o non legarsi in un matrimonio, se fare la scelta di single, la scelta omosessuale. E quindi mi sembra che sarebbe l'ora che la Chiesa, invece di continuare a esprimere questo grande tabù sulla sessualità, invece esprimesse e elaborasse una teologia molto grande, molto profonda, capace di far innamorare del matrimonio i ragazzi. Io come consacrata dico solo che, avendo visto il matrimonio di mio padre e di mia madre e altri bellissimi matrimoni intorno a me, non solo sono innamorata io stessa della realtà del matrimonio, ma sono aiutata a vivere la mia vocazione come una relazione nuziale, come un dialogo che continua, come una vocazione che attende una continua risposta, non semplicemente come un'obbedienza dei voti o un'obbedienza a delle leggi o un'obbedienza a qualcosa di scritto, ma come una relazione personale, evidentemente.
Ma due domande. Sì. Non patristiche, dunque, potrei appellarmi alla mia facoltà di non rispondere. E comunque molto, sì, non solo perché non patristiche, ma anche che rispetto al quale la prima cosa saggia è dire non so, E soprattutto per quello che riguarda la prima del bambino, perché cioè potrebbe esserci una risposta facile, ma è la domanda stessa che apre un abisso di pensiero, cioè la situazione stessa del bambino senza la mamma, che pensa alla sua mamma nelle mani di Dio, che comunque ci impedisce di, come dire, di banalizzare in senso comunque dottrinale una risposta. Ho su un libro di poesie, ma l'autore moderno mi sfugge, Marco Albo, che ha una poesia che volevo citare, poi appunto mi ero impedita, che diceva: se mi abbracci forte, forse riuscirò a scampare a questa morte, che magari pomeriggio dico la citazione giusta, però c'è la sua istanza. Sì, credo che forse anche la domanda del bambino va anche al di là del tema della noia, ma è anche cos'è la vivere, cos'è morire, dov'è la mamma praticamente. Allora da questo punto di vista delle cose si devono dire, ma sono cose appunto che aprono abissi, ecco. Però capisco anche io, adesso ho detta questa cosa, per l'aspetto della noia lo capisco perfettamente, perché ricordo da bambina di aver avuto un libro di dottrina, si chiamava, no? Allora, con le domande, che c'era su, tra l'altro, non so se forse era di Beato Angelico addirittura, ma era una cattiva stampa, secondo, insomma, si vedeva degli angeli che suonavano. Ricordo ancora adesso di aver pianto una volta disperatamente un pomeriggio: ma perché piangi? Non ci voglio andare lì, hanno detto che dura sempre, non ci voglio andare, è un posto orrendo, bruttissimo, è buio, ci sono questi che suonano, cioè, ha detto la suora che non finisce mai. Ma per quello che poi ero stonata fin da piccola, ecco, per cui capisco che, cioè, posso capire quest'idea che forse anche al bambino magari la diamo anche noi, con questa cosa dell'eterno riposo, di questa cosa. Tutto quello che posso dire è che è l'affidamento alle mani di Dio e l'affidamento alla vita, ecco, credo che, non lo so adesso come riuscite a trovare le parole per il bambino, forse. E certo, questo tema legato anche a quello di Agostino, tutto sommato anche per Agostino anche l'uomo è abisso e Dio è incommensurabile, quindi c'è una continua relazione, ecco. E credo che forse più che questi temi, che pure sono pertinenti tematicamente per la domanda posta, però forse la chiave di risoluzione potrebbe essere in chiave di relazione, che poi è in fondo quest'idea dell'uomo liminare, dell'uomo del confine, no? Quindi non soltanto in chiave di la mamma non si annoia, ma nella possibilità di restituire il Dio della vita come Dio di un dialogo che continua, di un abbraccio che non finisce. Rivendo un passo che mi hanno fatto vedere un'amica da internet, che non so da dove era preso, se da un di due feti, due bambini non ancora nati, gemelli, che si parlano dentro la pancia della mamma. E uno dice all'altro: io credo che dopo il parto, quando usciremo da qua, sarà la fine. Ma no, gli dice uno, figurati, io credo di no, lo penso proprio, qui stiamo bene, siamo raccolti, fuori da qua sarà la fine, soffocheremo, moriremo, vedrai. No, dice lui, io ho sentito che fuori di qui c'è la mamma che ci abbraccerà e ci dà il latte. Vedremo domani, perché nascono il giorno dopo, ecco, e credo che l'avessero letto come parte di un'omelia di un funerale, ecco, come pure anche, ma no, passo il tempo, lo dico velocemente, nei racconti di Benny, la grammatica di Dio, Benny il giornalista, no? La grammatica di Dio, c'è quello finale che è pure molto bello, dove c'è il dialogo tra, è un po' cupo tutto il libro, ma questo è molto bello, il dialogo tra un vecchio pescatore e la morte. E la morte lo vuole convincere, lo vuole prendere intanto, e poi lo vuole convincere che sarà tutto finito, che non c'è niente. E parlano, il pescatore abituato, lo so che mi viene a cercare tutti i giorni, intanto va avanti così la cosa. E la morte però ci parla e gli dice: mi dici qual è il ricordo più bello che hai? Il ricordo più bello che ho della mia vita è un pomeriggio di sole in mezzo a un campo di girasoli, io per mano e mio figlio, e camminiamo verso il mare. E vuoi sapere, perché gli dice, che cosa speri? Sai che cosa spero? Io spero di tornare con mio figlio in quel campo di girasoli. Ah, sei un povero illuso, non ci tornerai, non lo vedi più, e così e cosa. E va avanti e poi a un certo punto la morte gli dice: ma senti, ma dov'è quel campo di girasoli? E lui: domani ti porto. Domani ti porto. Ecco, per dire, penso forse va bene contro la noia, ma va anche un po' allargato l'orizzonte, insomma l'orizzonte, il modo della risposta, ecco. Mentre invece sulla teologia del matrimonio, certo, io credo che l'esperienza del matrimonio cristiano, meglio giro la frase, che l'esperienza della vita monastica ha avuto la possibilità di tramandare attraverso gli scritti e l'istituzionalizzazione, diciamo, di tramandare una profonda sapienza di vita disponibile per la vita monastica e anche per gli altri. Mentre l'esperienza della vita cristiana è stata fatta, ma non è riuscita a trovare una tradizione scritta, e come tale sembra, come si dice a volte delle donne in generale, che ogni generazione debba ricominciare da capo, prima di tutto a legittimarsi e poi a provare a formularla. Credo che oggi, che col Vaticano II, con tutte le problematiche della recezione, però insomma c'è stato, è attivo, eccetera, o anche esperienze come le vostre, così miste, diciamo, potrebbero essere proprio l'occasione per provare a far sì che gli sposi, non perché debbano essere isolati dagli altri, ma perché possano essere gli sposi a fare una teologia del matrimonio, senza che sia chi non ne ha esperienza, che magari a volte demonizza, ma a volte anche idealizza fuori di necessità, diciamo, una realtà che non gli è propria. E l'aspettiamo, credo che forse più che su un unico canto, un unico testo, sta bene fatta in una relazione ampia tra i testi biblici, ma anche in cui l'esperienza diventa luogo teologico. Cioè, in fondo i padri noi li vediamo così, già distillati, però hanno saputo moltissimo utilizzare della sapienza profana, magari un certo tipo piuttosto che un altro, ma credo che la battaglia vinta dagli apologisti o anche da Basilio, no, nell'utilità della letteratura profana, potrebbe aiutarci anche a pensare, forse, non so, la vita cristiana matrimoniale anche come non in allontanamento liofilizzato dall'amore degli altri uomini e delle altre donne, ma come dire, come vocazione di quel comune amore. Quindi anche una poesia, anche un racconto di Benny potrebbe ben integrare, perché non abbiamo nella Bibbia il tutto, no? Ma alcune chiavi, insomma. E non direi, ma naturalmente era la fuga del discorso, non direi che la vita matrimoniale è la più alta forma della creazione, perché io credo che più usciamo dal linguaggio delle gerarchie, dei concorsi a punti, e meglio stiamo, insomma, tutti quanti, ecco, quindi sia singoli, cioè...
Allora ringraziamo ancora, ma sembra che gli applausi, e tra due minuti c'è sesta e poi pranzo su, chi mangia su? Chi mangia fuori, il capannone oggi c'è, il tendone è tornato tutto normale, accessibile, quindi dall'uscita di là. Nonna alle 3:45 e alle 15 la relazione.
Per ieri non si capisce.